Contemporanea. Un mondo, tante voci.
Eccoci tornati in studio con Contemporanea, il programma di approfondimento di Radio Immagina. Allora, in tutte le librerie edito da Feltrinelli Lo capisce anche un bambino, esordio alla scrittura di Mattia Zecca. Un libro bello, divertente ma anche commovente su una famiglia forse inconcepibile per gli altri ma non certo per Mattia Zecca. Nel libro infatti si parla della sua splendida famiglia arcobaleno. Grazie di essere qui con noi, Mattia.
Grazie a voi, grazie per questo invito e buonasera a tutte le ascoltatrici, a tutti gli ascoltatori di Radio Immagina. Sono molto felice di questo invito perché è un contesto che amo e seguo da sempre.
Bene, siamo contentissimi anche noi. Ma cominciamo con una domanda da $1 milione. Che cosa capisce anche un bambino? O meglio, che cosa non capiscono certi adulti?
E infatti la domanda è posta proprio correttamente, secondo me, perché i bambini capiscono con maggiore immediatezza molte più cose di noi adulti, che invece spesso portiamo il fardello di sovrastrutture, condizionamenti culturali. E invece i bambini guardano con immediatezza a quello che esiste in natura e si muove nel mondo e sicuramente sanno riconoscere l'amore guardandolo da vicino e riconoscono per esempio cos'è una famiglia. Lo diceva benissimo prima anche Luca Trapanese: una famiglia la riconosci quando la incontri, non hai bisogno di un suo riconoscimento formale che ti dica che cosa è o cosa non è una famiglia. E questo i bambini lo vedono benissimo, lo vedono i miei figli che sono cresciuti in una famiglia come le altre e quindi unica come tutte, e lo riconoscono anche tutti gli altri bambini, ma anche gli adulti, devo dire, che incontrano la mia famiglia nel momento in cui vive nei contesti sociali in cui essa si muove. E chi soffre un po' di cecità, un po' tanto direi, è l'istituzione, è lo Stato, che invece di considerarci una famiglia trasparente che si confonde in mezzo alle altre, perché in fondo è come le altre, e lo Stato invece ci considera invisibili e quindi rischiamo di scomparire e soprattutto i nostri figli rischiano di essere sprovvisti di quelle tutele che invece lo Stato dovrebbe garantire loro, esattamente come fa con i bimbi nati in altre famiglie.
Infatti la vostra famiglia composta appunto da due papà e due bambini, per la legge italiana, per quanto sembri incredibile, non sono considerati fratelli. Come lei e suo marito non siete i papà di entrambi. Come fate a spiegare questa follia quotidiana? Come la spiegate ai bambini? Cioè, come l'avete spiegata ai bambini e poi come potete spiegarla anche a chi non vive nella vostra stessa situazione?
Allora, per fortuna non abbiamo bisogno di spiegare ai bambini quello che lo Stato non riesce a vedere, perché questa è una mancanza dello Stato che per fortuna non ha un impatto pratico nella nostra quotidianità, che è una quotidianità molto serena, molto felice, e quindi indipendentemente da quello che lo Stato possa dire, in realtà Lorenzo e Martino, i miei figli, sono fratelli, evidentemente lo sono per noi, lo sono tra loro e lo sono per tutte le persone che ci incontrano, esattamente come nessuno può mai negare che io e il mio compagno siamo i papà di entrambi i nostri figli, perché abbiamo desiderati, voluti, ricercati e quindi concepiti insieme e ci prendiamo cura di loro in ogni giorno della nostra vita. Quindi tutto questo non va spiegato perché si vede, è evidente, lo capisce anche un bambino, quindi non c'è nulla che vada spiegato a un bimbo. Certo è che però in effetti lo Stato tutto questo non lo riconosce e questo crea una distorsione, crea uno scollamento rispetto alla realtà, perché qui è il diritto che non riconosce la natura, che non riconosce la realtà, e questo crea delle distorsioni che vanno ai danni delle persone interessate, certamente creano delle pericolosissime lacune di tutela rispetto ai nostri bimbi o a bimbi nati in famiglia arcobaleno come i nostri Lorenzo e Martino, e però creano danni anche, distorsioni che vanno a scapito dell'intera collettività. Io nel libro lo racconto, ma insomma mi sembra un esempio efficace di quotidianità. E nel momento in cui facciamo l'iscrizione al nido comunale, i nostri bimbi sono tra i primi in graduatoria perché sono considerati figli di un solo genitore, e questo è evidente che non corrisponde alla realtà, perché invece i nostri bimbi sono dei bimbi che hanno due genitori, che di loro si prendono cura, che hanno due redditi, insomma possono organizzarsi meglio, e però questo lo Stato non lo vede, e quindi cosa determina? Determina che i nostri figli in qualche modo sottraggono un posto a un bimbo che magari invece ne avrebbe ben più bisogno di loro. Quindi la discriminazione, la distorsione tra realtà giuridica e realtà naturale, è un danno per tutti, non soltanto per le persone interessate.
Certo, il titolo del suo libro è molto esemplificativo, una famiglia inconcepibile. Allora a questo punto è inconcepibile, mi pare di capire, più per le istituzioni che poi per la realtà.
Solo.
Esatto, cioè, però far finta che non esista non mi sembra non può essere la soluzione.
Ma no, anche perché è esattamente come dici tu, nella realtà noi esistiamo e questo è evidente per tutti. Poi siamo stati anche forse un po' fortunati, viviamo dei contesti particolarmente favorevoli, eppure noi viviamo a Roma, in un certo quartiere. Io provengo dal sud Italia, sono nato a Lecce, spesso siamo a Lecce, il mio compagno per esempio viene da una provincia industriale. Insomma, in ogni contesto in cui ci siamo mossi, non abbiamo mai sentito di non essere riconosciuti per quello che eravamo, da chiunque. E l'unica volta invece in cui ci siamo sentiti invisibili, come racconto nel libro, è proprio di fronte all'istituzione che non vedeva questi rapporti, che si ostina a considerare la famiglia come necessariamente corrispondente a un unico modello, quando in realtà non esiste un modello cui conformarsi, ma esistono tante forme di autodeterminazione, dove quello che distingue una famiglia è il sentimento che la fonda, non certo il genere delle persone e delle persone che lo compongono. E quindi nella nostra esperienza il contatto, la relazione, l'essere immersi nel tessuto sociale ci dà prova di una società che ci riconosce, che ci sa vedere e che quindi forse, anzi certamente dal mio punto di vista, è molto più avanti di quello che spesso si vuole rappresentare, o che meglio, la politica come una sorta di alibi che si autoconcede vuole pensare. In realtà è la politica che fa fatica a riconoscere l'amore, mentre l'amore tra le persone è evidente e irrompe come irrompe la vita in tutte le relazioni che la caratterizzano.
Si parla molto del DDL Zan a proposito di politica, no? In questo periodo tanti artisti hanno preso posizione pubblicamente, questo è anche forse il motivo per cui se ne parla tanto. Mi sembra di capire dalle sue parole che la società italiana è pronta a fare dei passi in avanti, poi ci sono delle sacche, diciamo, che sono rimaste un po' indietro.
Sì, anche questa è la mia percezione. La discussione intorno al DDL Zan lo sta portando alla luce in maniera forte, a volte anche violenta, anche aggressiva, e ci sono delle forti resistenze, questo è indubitabile. Mi sembrano però più ideologico-politiche che non reali. Tante persone, del resto, proprio grazie all'incontro con le esperienze di vita effettive, reali, lasciano cadere anche quelle che sono le resistenze, perché è chiaro che nella teoria spesso si può dire e raccontare tutto quello che si vuole, e invece poi è proprio grazie all'incontro con le persone reali, quindi con le relazioni effettive tra le persone, che tante resistenze o impostazioni ideologiche possono cadere. Quello che mi auguro possa in qualche modo accadere anche con la lettura del mio libro, che è strutturato come un romanzo, racconta una storia vera, che è la mia appunto personale esperienza come genitore, ma anche come figlio, e quindi poi parla di famiglie, possa raccontarsi e portare il contributo di una testimonianza esistente, reale, che abbandona l'ideologia, che non vuole insegnare agli altri a vivere, che non vuole insegnare agli altri cosa è giusto e cosa non lo sia, ma semplicemente vuole raccontarsi, raccontare una storia. E io sono profondamente convinto che le storie hanno un ruolo importantissimo anche nel far sì che la realtà giuridica possa poi riconoscersi come lacunosa e manchevole, e quindi arrivare anche a riconoscere quello che gli altri conoscono benissimo.
Beh, probabilmente anche perché aiuta, diciamo, a creare un clima culturale favorevole, quindi ad accettare quello che non si conosce, che, di cui si ha più paura. Vorrei tornare per farle un'ultima domanda sul suo libro, alla luce di quello che ci ha detto. Il suo libro è scritto più per amore della sua famiglia, dei suoi figli, o più per rabbia?
No, non c'è rabbia, non c'è rabbia tra le pagine del mio libro, ma nemmeno tra le pagine della mia vita. È proprio un sentimento che non mi appartiene, forse quasi in modo patologico, nel senso che talvolta arrabbiarsi non è sbagliato ed è anche giusto, però io penso invece che sia piuttosto la gentilezza, un invito accogliente alla comprensione, quello che il racconto di una storia può fare e può raggiungere in maniera ancora più efficace di come talvolta l'aggressività invece si propone di fare, ma poi senza raggiungere il suo scopo. È sicuramente un libro che parla al sentimento d'amore e non di rabbia o di polemica, assolutamente. Io sono profondamente convinto che l'amore possa essere realmente rivoluzionario e attivare quel cambiamento anche sociale che talvolta altri tipi di sentimenti o altri tipi di stanze non riescono a raggiungere.
Assolutamente. Allora, ringrazio Mattia Zecca per essere stato con noi, per averci raccontato la sua storia. E vi ricordo il suo libro, ancora Lo capisce anche un bambino, che trovate in tutte le librerie. In bocca al lupo per tutto.
E vive il lupo, grazie mille per questo invito, grazie a voi.
Grazie. E allora il tempo per oggi a nostra disposizione è finito. Vi ricordo che potete risentire questa trasmissione su www.immagina.eu oppure sulle maggiori piattaforme di podcast. Un saluto da Agnese Rapicetta.